I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Oggi parliamo di ITX. Ve lo ricordate? Qualche anno fa, nel 2005 esattamente, fece scalpore l'inchiostro trovato in alcuni prodotti come i latti per l'infanzia e oggi arriva una prima sentenza di condanna. Ne parleremo con Gianluigi Vestrucci, responsabile della divisione Food and Packaging del CSI di Bollate, poi ancora con Agostino Macri, responsabile del Dipartimento Sanità Pubblica e Veterinaria e della Sicurezza Alimentare dell'Istituto Superiore di Sanità, infine con l'avvocato Floriana Pisani del Codacons Sicilia. Ma intanto andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Informa consumatori.
Che fine ha fatto il latte all'inchiostro? Sparito dalle cronache e dalle pagine dei giornali, è ricomparso nelle aule di un tribunale siciliano che ha emanato la prima sentenza di condanna contro Nestlé Italiana e Tetra Pak International. Le due multinazionali dovranno pagare i danni ai genitori di due bimbe nutrite con latte artificiale all'ITX. L'indagine era partita nel 2005 ad Ascoli Piceno ed era sfociata nel sequestro da parte del corpo forestale di 30 milioni di latte per bambini. C'è da aspettarsi che la sentenza aprirà la strada ad altri ricorsi.
Informa consumatori.
Diamo subito il benvenuto ai tuoi diritti in diretta a Gianluigi Vestrucci, responsabile della divisione Food and Packaging del CSI di Bollate.
La ringrazio.
Iniziamo subito chiedendole che cos'è l'incriminato ITX.
L'ITX, che è l'isopropiltioxantone, è un coadiuvante per poter decorare esternamente gli imballaggi utilizzando i raggi ultravioletti anziché i forni convenzionali e i solventi. Quindi è una tecnica nuova di stampa. Una tecnica molto veloce ed efficace.
Molto veloce ed efficace, ma anche rischiosa?
Sì, ha gli stessi rischi che hanno tutte le altre tecniche se il processo, una volta che è stato messo a punto e omologato, non viene mantenuto controllato. Se lei pensa ai raggi ultravioletti come se lei andasse ad abbronzarsi e avesse le lampade spente, si abbronzerebbe un po' poco. E di conseguenza, elemento fondamentale perché non succeda quello che è successo, ad esempio, è verificare che le lampade sono in perfetta efficienza e quando questa efficienza dovesse calare, le lampade, anche se costose, vanno cambiate, vanno sostituite. Verificare che la velocità con cui si muove l'imballaggio sotto questi impianti sia mantenuta identica a quella di quando sono stati omologati, cioè verificati che andavano bene. Ma soprattutto il problema è nato perché l'industria alimentare e l'industria dell'imballaggio non era particolarmente attenta al problema della controstampa, non si preoccupava di fare quei controlli che invece oggi si fanno sistematicamente.
Ma in concreto che cosa successe nel 2005?
È successo questo: lei immagini come si produce un imballaggio tipo Tetra Pak. Si parte da una bobina, la faccia esterna è stampata con inchiostri UV, quindi che allora contenevano i TX, oggi contengono anche altre sostanze oppure solo altre sostanze. Quando lei è una bobina, la faccia esterna è a contatto con la faccia interna della spira successiva. Se ho delle molecole libere disponibili sulla faccia esterna, queste si depositano sulla faccia interna del futuro imballaggio della spira che sta sopra. Si depositano, si fermano lì, io formo il mio contenitore, lo riempio di alimento, le molecole presenti sulla faccia interna vanno a finire nell'alimento.
Perché oggi dovremmo stare più tranquilli?
Ma oggi l'ITX è molto... è difficile trovare l'ITX. Oggi le stampe UV usano altri fotoiniziatori, altri catalizzatori e comunque c'è una cura molto molto attenta da parte dell'industria alimentare nel verificare che non ci siano più molecole libere sulla faccia esterna che possono andare sulla faccia interna, cioè troviamo imballaggi molto più controllati. Addirittura quando oggi vogliono omologare nuovi imballaggi, svolgono all'interno o chiedono a noi, ad esempio, di fare proprio questa verifica. Non basta che l'imballaggio sia conforme alla legislazione nazionale europea, che è una ottima legislazione. Andiamo a vedere anche tutti i potenziali rischi che la legge non prende esplicitamente in considerazione, per cui gli imballaggi li annusiamo per vedere che non puzzino, che non possano contaminare l'alimento e deprimerne le caratteristiche organolettiche. Andiamo a vedere cos'altro c'è nell'imballaggio e cosa può andare a finire nell'alimento. Quindi è un processo omologativo molto molto serio. Il problema, sa qual è? È che poi la produzione che viene fatta nei mesi e negli anni successivi sia identica della stessa qualità del campione che abbiamo omologato. Però le posso dire che c'è molta più cura, cioè l'ITX è stato proprio un grosso insegnamento. L'anno dopo uscì il regolamento chiamato 2023 del 2006, in cui proprio l'effetto della controstampa a cui l'ITX andò incontro è stato proibito in maniera esplicita.
Però pare che qualcosa stia succedendo adesso con del muesli in Belgio. Lei ne sa qualcosa?
Sì, qualcosa ho sentito, il che vuol dire che l'esperienza non è stata sufficiente proprio nel processo di omologazione.
A parte il caso da cui siamo partiti, mediamente si può pensare che un prodotto di una marca più nota sia meno a rischio rispetto ad un prodotto meno conosciuto?
Non è detto, verrebbe da dire sì, però non è una regola generale, anche perché questi problemi di imballaggio, lei deve pensare che anche le marche note hanno forse più di un fornitore, e di conseguenza potrebbe esserci un'attenzione che non sempre è costante. Io quello che dico sempre ai miei vicini, ai miei amici, ai potenziali consumatori è: uno, usate il naso. Nel caso dell'ultimo contaminante, quello di cui si parla del Belgio, credo che abbia anche un certo odore. Comunque gli alimenti non devono mai avere alterazioni sensoriali, odori o sapori diversi da quelli che ci aspettiamo. In quel caso non si può mai escludere una contaminazione. Poi guardare, come dire, l'imballaggio, come si presenta, augurarci che gli organismi di controllo stiano allerta, come stanno facendo in questo periodo per diverse problematiche sulla sicurezza alimentare. Anche questo è un dato positivo, noto, come dire, se avete visto, molte più allerte, gli organismi nazionali si muovono tempestivamente, i NAS, le dogane, direi che c'è un'attenzione superiore oggi.
Bene, allora salutiamo e ringraziamo Gianluigi Vestrucci, responsabile della divisione Food and Packaging del CSI di Bollate. Grazie ancora per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi e ai vostri ascoltatori. Buona giornata.
Buona giornata a lei. E adesso ci colleghiamo invece con Agostino Macri, responsabile del Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno e benvenuto ai tuoi diritti in diretta.
Buongiorno.
Ecco, quali sono stati i rischi dovuti all'assunzione di ITX negli alimenti?
Guardi, innanzituto bisogna dire che questa sostanza non è contemplata da materiali che possono finire negli alimenti e quindi non ci debbono essere. Quello che è successo è stato sicuramente un incidente, perché nessuno intenzionalmente voleva far finire questo prodotto nei vari alimenti, latte, succhi di frutta eccetera, che potevano derivare appunto da queste confezioni. E in realtà quello che è stato fatto immediatamente, l'EFSA ha fatto una valutazione di questi rischi e questa valutazione ha escluso pericoli significativi per i consumatori. C'è da dire un fatto, che queste sostanze che non debbono essere negli alimenti normalmente non vengono studiate, perché è un qualcosa che non si prevede che succeda, questo fenomeno, però in questo caso specifico, essendo una sostanza già impiegata per altri usi, alcune informazioni si avevano, anche se non complete, che lascerebbero ritenere che le concentrazioni fino ad allora ritrovate siano state scarsamente significative, se non di nullo significato per la salute dei consumatori.
Ma lei ritiene che ci sia stato un allarme eccessivo?
Io sono convinto che vada tenuta d'occhio la situazione, però quelli che poi gli allarmi che ne conseguono sono, a mio avviso, sono eccessivi, perché paventare dei pericoli che poi praticamente non esistono in questo caso specifico penso che sia poco utile un po' per tutti, e anche perché non è soltanto un problema per l'industria che vede che cala i propri fatturati, ma io mi preoccupo soprattutto per quei consumatori che pensano chissà che cosa è successo di così grave per tutti noi, poi invece alla fine si scopre che è una bolla di sapone. Questo non per diminuire questo fatto specifico dell'ITX, ma per ricordare che ci sono stati diversi episodi anche nel recente passato che hanno creato sconcerto e preoccupazione tra i consumatori, cosa che forse è più grave del pericolo reale che viene corso.
Se vuole chiudere con un consiglio per i nostri ascoltatori.
Io il consiglio che darei è semplicemente quello di rivolgersi prevalentemente a quei prodotti di cui se ne conosce l'autenticità, cioè più che i singoli prodotti, andare verso canali commerciali regolari e non su quelli, diciamo, in qualche modo clandestini. Per quel che riguarda il rischio di inchiostro, evidentemente se uno prende in mano anche uno stesso giornale che contiene l'inchiostro della stampa, sarebbe bene che questo inchiostro non ci tocchi poi gli alimenti, e tantomeno che magari quando va a incartare qualche cosa non adoperi un giornale per incartare un cibo che poi magari consuma. Ecco, l'attenzione è utilizzare quei prodotti destinati esclusivamente all'alimentazione per incartare, per fare queste cose. Insomma, questo è quello che potrei dire come segnale, diciamo, come informazione di carattere generale.
Allora ringraziamo anche per questo consiglio Agostino Macri, responsabile del Dipartimento Sanità Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Istituto Superiore di Sanità.
Buongiorno.
A questo punto ci colleghiamo con chi ha ottenuto questa sentenza di successo, l'avvocato Floriana Pisani del Codacons Sicilia.
Buongiorno a tutti.
Bene, avete vinto quindi questa causa, e che cosa avete dimostrato?
Siamo riusciti a dimostrare che la responsabilità delle società sia dal punto di vista contrattuale che extracontrattuale. In pratica i genitori che hanno somministrato il latte alle loro figlie si sono turbati non poco per aver nutrito queste bambine per tanto tempo con questo latte che poi si è scoperto essere all'inchiostro, e da qui il desiderio di andare a causa e cercare, insomma, di avere giustizia.
È una causa portata avanti sia contro Tetra Pak che contro Nestlé, giusto?
Noi avevamo citato soltanto la Nestlé perché ritenevamo che chiaramente l'interlocutore principale fosse la Nestlé. A sua volta la Nestlé ha citato in causa le due Tetra Pak, sia quella con sede in Spagna che in Svizzera, che sono state poi condannate in solido perché il giudice ha ritenuto che comunque la responsabilità è di tutte queste società.
Qual è stata la vostra carta vincente?
La carta vincente, diciamo, la sensibilità del giudice nei confronti di un problema non di secondaria importanza, il turbamento di questi genitori che chiaramente non è di poco conto, e il fatto che comunque anche se sono stati assolti dal punto di vista penale e quindi non c'è il danno concreto e attuale, non è possibile, cioè, al momento ipotizzare che tipo di danni potrebbe aver prodotto questo tipo di inchiostro nei bambini.
Sono stati condannati quindi ad un risarcimento economico?
Sì, un risarcimento economico, insomma, noi avevamo citato per 1.000 euro e sono stati condannati a 700 euro.
Sembra più un risarcimento di tipo simbolico in realtà.
Assolutamente sì, perché no, come associazione abbiamo sempre ritenuto che comunque il problema sia nel controllo da parte di questa società per quello che mettono nel mercato, e quindi non ci interessava più di tanto una condanna incredibile, cioè dal punto di vista economico. Quello che ci interessava invece era proprio la condanna per il comportamento non accettabile, e questo l'abbiamo ottenuto. Poi, insomma, quando ci sarà, e semmai verrà inserita la class action, questo sarà un altro tipo di ragionamento in futuro. Invece di fare un'unica causa pilota, si fa la causa per tutti i consumatori.
Ringrazio quindi l'avvocato Floriana Pisani del Codacons Sicilia.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata. Termina qui anche questa puntata dei tuoi diritti in diretta. Simona Neri vi saluta, ma vi ricordo prima il nostro sito www.informaconsumatori.it, da cui è possibile anche abbonarsi alla rivista Informa Consumatori. Scrivete pure al nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it. L'appuntamento con i tuoi diritti in diretta torna la prossima settimana.